prima di iniziare ci vanno alcune importanti precisazioni. La prima è che non parlo a nome dell'azienda per la quale sono dipendente. Questo deve essere chiaro e stampigliato a caratteri cubitali, come uno zeppelin che vi vola in cielo sulla testa. La seconda è che sono molto arrabbiato, ho pensato molto se pubblicare o meno questa puntata, ma la cosa è talmente grossa, brutta e pericolosa che non ho potuto esimermi. Forse lo sentirete dal tono, forse dal testo che ho dovuto rimaneggiare parecchio durante la stesura. Non ci sono parolacce, ve lo assicuro. La terza è che a me il calcio non interessa, non lo guardo, non lo seguo, non hanno mai visto un soldo da parte mia. Sono coinvolto solo come utente di internet in Italia e come tecnico che conosce il funzionamento delle reti. Nella puntata vi racconto un po' come funziona questo disastro di Piracy Shield, cosa ha combinato, che poteri ha e a cosa ci sta portando, rimanendo solo sui fatti. Il mio unico commento, ve lo dico subito, così ce lo togliamo ed è chiaro come la penso a livello personale. Questa cosa è pericolosa, fa schifo e sta minando in modo grave il funzionamento di base di internet in Italia. Grazie a una politica ottusa e ignorante, tutta da ogni lato politico, dando poteri enormi a entità private di rompere, questo è il termine esatto, le funzionalità importanti della rete. L'unica cosa che si dovrebbe fare è prendere tutto questo, spegnerlo e rimuoverlo definitivamente per non riaccenderlo mai più. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Prima di iniziare, un'informazione per chi sta ascoltando il podcast da Google Podcast. Questo servizio sta per chiudere. Se non vivete in un altro mondo, dovreste averlo già sentito, ma dalle statistiche vedo che siete ancora in molti ad usarlo. Per non perdervi le puntate dei vostri podcast preferiti, vi consiglio il passaggio a YouTube Music, dove Pillole di Bit è già presente. In alternativa, su Android potete scaricare una delle app di aggregazioni più usate, come Podcast Addict, Pocket Cast o Podbean. Ce ne sono ovviamente molte altre comunque. Lì vi riscrivete ai vostri podcast preferiti tramite i loro feed e vivete tutti sereni. Bene, possiamo iniziare con una delle puntate più lunghe della storia di questo podcast. Mettetevi comodi. Un po' di storia per capire perché il Piracy Shield, la sua approvazione e come funziona a livello, diciamo, politico. Avevo già parlato di questo sistema nella puntata 269, quando era solo teorico. In Italia esiste il calcio, piace a molti, e viene trasmesso in TV. Ogni fine settimana vengono trasmesse tutte le partite di campionato, oltre a tutte le altre europee infrasettimanali. Per poterle vedere è necessario pagare un abbonamento a una delle piattaforme che, spendendo una valanga di soldi, ha ottenuto i diritti di trasmissione. Le piattaforme hanno comprato i diritti, messo in piedi infrastrutture e le devono far funzionare. Non sono enti benefici e devono poterci guadagnare. Non sto a stare a fare analisi su spese e fatturato, non è questo il posto, ma il risultato è che per vedere le partite si deve pagare un abbonamento. Come per ogni cosa dalla notte dei tempi, se per accedere a qualcosa devo pagare, c'è qualcuno che tenta di accedervi gratis o, se possibile, pagando meno. La pirateria, sotto questo punto di vista, c'è sempre stata, fin dai tempi delle musicassette. Non so se conoscete le famose Mixed by Harry degli anni Ottanta. La pirateria non è legale, da qui non si scappa. Nessuno dice il contrario e certamente non sono qui a sostenere che si fa bene a piratare materiale protetto da copyright. Agicom continua a sostenere, più o meno velatamente, che chi è contro il Piracy Shield è a favore della pirateria. No. Chi è contro il Piracy Shield è contro il Piracy Shield, perché è una schifezza. La pirateria c'è e si deve combattere, fin qui tutti d'accordo. Ci sono ovviamente modi e modi. iTunes ha combattuto la pirateria. Scaricare canzoni a 1 euro l'una, in modo legale, in ottima qualità, taggate, è stato un ottimo incentivo. Avere un abbonamento a 10 euro al mese e avere film subito disponibili, con l'audio giusto e di ottima qualità che rispecchiassero il titolo scelto, era un altro fantastico incentivo. Combattere Napster in tribunale fino a farlo chiudere anche ha avuto i suoi frutti. Prezzi giusti, facilità di fruizione, tribunali. Queste cose hanno funzionato negli anni e si è visto. Si trattava di muoversi in un modo coerente per combattere quello che si chiama pezzotto, che permette di vedere le partite in modo illegale a prezzi molto più bassi degli abbonamenti legali. Il calcio in Italia ha un potere a occhio pari ai produttori di armi negli Stati Uniti e lo ha usato. È stata scritta una legge approvata all'unanimità da Camera e Senato, non credo sia successa per nessuna legge sui diritti dell'uomo, giusto per sottolineare il livello, per dare un potere esagerato ai detentori dei diritti, passando per Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di bloccare in modo rapido e immediato i flussi degli streaming illegali su internet, senza passare da indagini e tribunali. Ci fosse stato questo potere e questo dispendio di energie per bloccare le chiamate di spam che ci arrivano a decine, a tutti i giorni, saremmo tutti molto meno stressati e più felici. Il detentore dei diritti dice: da lì viene trasmesso uno streaming illegale, quindi va abbattuto. E un sistema automatico obbliga tutti i provider italiani a bloccarlo. Passatemi un esempio non tech. In un mondo immaginario, l'associazione dei polmoni puri odia che si fumi. In questo mondo fumare è reato, è una lobby molto potente e ottiene di poter girare per le città e i paesi con un furgoncino che contiene mattoni e cemento a presa rapida. Quando vede che in una casa qualcuno vende sigarette, scende e mura la porta di quella casa. Se nessuno si lamenta entro 5 giorni, la casa viene abbattuta e le macerie vengono lasciate lì, senza poter costruire altro. Hanno anche la facoltà di murare i portoni di interi condomini per poi abbatterli se nessuno si lamenta nei tempi e nei modi giusti. Lo possono fare se da un solo appartamento di questi condomini qualcuno fuma o vende sigarette. In effetti loro non si curano se stanno murando un condominio o una casa singola. Se si fuma, loro murano. In pratica gli indirizzi dei posti sigillati vengono cancellati dal piano regolatore e non possono più essere utilizzati, mai più. Ovviamente chi vende sigarette prende tutto quello che ha e si sposta in un altro appartamento di un altro condominio. Non esiste un posto dove l'associazione dei polmoni puri comunica quali sono gli indirizzi e i civici ai quali ha murato porta o portone. Non avvisa neanche i proprietari degli stabili. Torniamo a noi. Durante gli eventi sportivi, i detentori dei diritti identificano un indirizzo IP pubblico dal quale hanno una ragionevole certezza da cui parta lo stream video pirata. Non è necessario che sia un IP di un provider italiano, ovviamente. Dicono, tramite un sistema di ticketing del quale è uscito il codice, che a occhio pare scritto da un bambino, e lo dicono ad Agicom: ehi, da qui parte uno stream pirata. A questo punto, apparentemente senza controlli, e lo vediamo dopo, parte una comunicazione che viene recepita dai provider che per legge non si possono sottrarre, che obbliga loro a interrompere qualunque tipo di traffico verso quell'IP entro mezz'ora al massimo, pirata abbattuto. Il traffico verso quell'IP viene dirottato verso una pagina di cortesia che avvisa che l'IP è stato, passatemi il termine, chiuso per streaming illegale e il traffico verso quell'IP viene loggato. Saranno i fruitori di quell'IP che sono passibili di sanzione. Nessun controllo, nessuna indagine. Un ente privato dice di abbattere un indirizzo IP pubblico e questo viene abbattuto. La lista degli IP abbattuti non è pubblica. All'intestatario di quell'IP non viene mandata nessuna notifica. Il blocco, se non contestato entro 5 giorni, diventa permanente. Quell'indirizzo IP non potrà mai più essere raggiunto dall'Italia da nessuno. La procedura di richiesta di sblocco è peggio del lascia passare a 38, ma non fa ridere. Tenete sempre in mente che i blocchi non sono comunicati a nessuno e la lista è segretata. La richiesta di sblocco deve arrivare entro e non oltre 5 giorni dal blocco stesso. Deve arrivare a una delle due caselle di posta normale o PEC preposte e deve avere un oggetto ben preciso in italiano. Se è diverso, la mail non viene presa in considerazione. La richiesta deve contenere i dati temporali del blocco. Ehi, ma se non me lo hai comunicato e me ne sono accorto il giorno dopo, come faccio a sapere quando me lo hai bloccato? Ma la cosa più aberrante di tutte è che all'atto della richiesta e per tutto il periodo che Agicom si prende per valutare se la richiesta di sblocco è legittima, il servizio che è stato bloccato deve rimanere dietro all'IP bloccato. Se viene spostato dietro a un altro IP, cosa che costa comunque tempo, lavoro e magari l'acquisto di un IP nuovo, la procedura di sblocco non viene processata. Se non voglio perdere definitivamente il mio IP, presumibilmente bloccato per errore, devo rimanere fermo fino a che Agicom non ha fatto la sua scelta. Durante tutto questo tempo i miei clienti atterreranno sulla pagina di cortesia che dice loro che dal mio IP vengono trasmessi stream illegali e che loro possono essere sanzionati perché hanno tentato l'accesso proprio a quell'IP pubblico. Quando sto scrivendo questa puntata, pare, a seconda di quello che dice Agicom diffondendo la notizia su molti giornali, che siano stati bloccati più di 3.000 indirizzi IP pubblici. Nessuno di questi giornali dice quanti sono gli abbonati in più ai servizi legali. Mi domando perché. Adesso ripassiamo un po' di teoria delle reti for dummies. Gli IPv4, quelli attualmente oggetto dei blocchi, sono un numero finito e sono pochi. Sono praticamente tutti assegnati e averne uno ha un certo costo, come tutte le merci che non sono infinite. Gli indirizzi IP non sono incisi nella roccia come i 10 comandamenti e sono continuamente riassegnati. A casa vostra sicuramente avete un IP pubblico dinamico se è un IP V4. Oggi è uno, domani cambia e così via. Se io fossi un pirata, oggi trasmetterei da un IP, lo bloccano, domani ne userei un altro. Il problema è che il proprietario di quell'IP potrebbe prenderlo e assegnarlo a qualche altro cliente ignaro del blocco in Italia, e visto che non ci sono delle notifiche, visto che non c'è una lista di IP bloccati, la persona che lo prende, magari anche pagandolo, si troverà a non essere raggiungibile dall'Italia e non potrà saperlo prima. Non è una cosa campata per aria, è già successo con IP pubblici venduti da vari servizi cloud. Tutto questo se un IP corrisponde un solo servizio, ma nella maggior parte dei casi dietro a un singolo IP ci sono migliaia di servizi o siti diversi. Pensate a un hosting provider, registra centinaia di migliaia di siti, piccoli, grandi, e li ospita su server condivisi. Non fa mica un server per ogni sito, visto che gli IP costano cari, mette dietro a un solo indirizzo moltissimi siti. Banalmente lo fa Third Eye, che ospita il sito di Pillole di Bit. Quando viene fatta la richiesta DNS del nome del sito, viene convertita con l'IP dell'hosting provider. La chiamata arriva a quell'IP e il server web chiederà: che sito vuoi vedere? Il sito con questo dominio. Il server web fornirà le pagine web di quel sito e non di altri, anche se sono dietro allo stesso indirizzo IP pubblico. Funzionano nello stesso modo le CDN, le Content Delivery Network, ne ho parlato nella lontana puntata 72. Dietro a un solo IP ci sono decine di migliaia di siti. Cosa succede se per caso un detentore dei diritti segnala un IP di una grande CDN? Succede che l'IP viene bloccato tirando giù decine di migliaia di siti. Poi succede che Agicom menta spudoratamente definendo questa una fake news, quando si leggeva su ogni social che c'era gente con i siti dietro CDN che non erano più raggiungibili e c'era la consueta pagina di cortesia. Poi che tutti i siti tornino su nel giro di qualche ora. Qualche giorno dopo succede che Agicom dica che qualche errore può capitare, ma che è stato tutto sistemato nel giro di pochi minuti. Ma non era una fake news come avevano detto prima? Boh. E poi la CDN per ripicca manda a tutti i siti coinvolti una mail preformattata da mandare ad Agicom per lamentarsi del problema, e Agicom che risponde: ma non hai risposto nei tempi giusti e nel modo corretto, con un tono che definire spocchioso e dire poco. Intanto si è sentito dire che per proteggere gli IP in modo che non possano essere bloccati dagli indirizzi dai quali vengono trasmessi gli streaming pirata, vengono abbinati siti di facciata in modo che non possano essere bloccati, e che le CDN sono parte di questo enorme problema. Sentir dire che le CDN fanno il gioco della pirateria credo che sia uno dei punti più bassi ai quali si sia mai arrivati. Ah, come detto prima, si è sentito dire che chi critica questo nefasto sistema è a favore della pirateria. Lo ripeto, non sono a favore della pirateria, come non sono a favore dei sistemi di censura pessimi e antidemocratici come questo. Spero che sia abbastanza chiaro. È anche successo che il codice sorgente del sistema, scritto anche in modo molto approssimativo, sia uscito su GitHub disponibile per tutti, ma per Agicom non è vero. Giusto per fare il punto, senza CDN oggi non esiste internet e questo deve essere chiaro per tutti. A furia di bloccare IP, che ripeto non sono infiniti e possono essere riallocati, avremo nel tempo, se questo sistema non sarà cancellato, un problema di accesso a siti perfettamente legali che avranno preso uno delle migliaia di IP bannati nel nostro paese. Ma tutto questo sistema serve a fermare gli streaming illegali? No, è solo fumo negli occhi, ma senza un effettivo risultato. Stanno uscendo articoli che decantano le vittorie di questo infallibile sistema su parecchie testate, sono tutte fandonie. Questo sistema non blocca niente riguardo la pirateria, è solo propaganda. Gli indirizzi IP sono bloccati solo dai provider italiani, visto che la rete internet è globale. Se accedo agli IP bloccati in Italia da altri paesi, posso usufruire dei loro, chiamiamoli così, servizi. Se siete ascoltatori da un po' di tempo del podcast, sapete già come si fa per fingere di avere un indirizzo IP di un altro paese. Esatto, ci si abbona a un servizio VPN, si sceglie un nodo di uscita di un altro paese ed ecco che tutto questo sistema che brucia gli indirizzi su indirizzi è diventato completamente inutile. A questo punto Agicom ha detto che anche tutti i fornitori di VPN che forniscono servizio sul territorio italiano avrebbero dovuto adeguarsi ai blocchi. La VPN che vi ho sempre consigliato non vende più i servizi in Italia per tirarsi fuori da questa difficoltà. Ma se le VPN che vendono servizi in Italia bloccassero gli IP dei servizi pirata, sicuramente non bloccherebbero gli IP per andare a iscriversi alle VPN che non vendono in Italia per poi essere usate per guardare gli streaming pirata. Chiaro questo giro? Credo sia quasi inutile sottolinearlo, ma andando a cercare VPN a caso ovunque si cade nella rete di quelle non proprio esemplari che loggano il traffico, se lo rivendono, fanno injection di spot e altre porcherie simili. Ma chi gestisce il servizio di streaming pirata fa ancora meglio. Fornisce ai suoi clienti un player fisico multimediale da attaccare alla TV con già tutto configurato. Lo accendi, parte la VPN e parte l'app per guardare le partite sulla via illegale. Agicom può chiudere tutta internet, ma lo streaming illegale continuerebbe a funzionare. Chi paga le conseguenze sono le persone che usano la rete in modo normale e si trovano ad accedere a siti bloccati perché dietro a IP che un tempo, magari settimane o mesi prima, erano usati per trasmettere streaming illegali. Dovrebbero bloccare le VPN andando a fare deep packet inspection di tutta la navigazione italiana, un po' come fanno in Cina, tutto per bloccare le partite di calcio pirata. A me pare davvero un po' troppo tutto questo, sparano con un cannone contro una mosca, se poi abbattono un palazzo la colpa è della mosca. Questa battaglia fatta nel nome del motto la pirateria porta via i soldi al sistema di trasmissione giusta, snocciolando cifre da capogiro e oltretutto fallace. Abbiamo tutti l'amico che cerca di scaricare cose, anche più di uno. Sappiamo tutti che cederà sulla qualità del video, sul fatto che il commento è in una lingua diversa e che ci saranno pubblicità invasive, ma raramente vorrà pagare per il servizio ufficiale. Se gli si toglie completamente il servizio pirata gratuito o a basso costo, non comprerà quello ufficiale. Lo farà qualcuno, ma non tutti. E chi lo farà? Non lo farà perché l'accesso al sistema illegale non esiste più, ma lo farà perché il sistema legale è stato reso facile o accessibile. Come dicevo prima, come le canzoni a un euro, oppure poi 10 euro al mese o gratis con la pubblicità, o come i film a 10 euro al mese o a 6 con la pubblicità. Oltre a tutto questo, il Piracy Shield mostra il fianco ad alcuni problemi non da poco. Il primo è relativo alla nostra libertà. Per errore hanno bloccato un IP di una CDN. E se per errore, sentite le virgolette, bloccassero un IP di un servizio non gradito al governo in carica in un certo momento, uno qualunque, poi 5, poi 20, poi 100, lo hanno testato, funziona, perché non estenderlo? Questa cosa è pericolosa. E pensate agli attacchi che si possono fare alle aziende italiane. Entro nella tua rete come al solito, ransomware con riscatto, e in più avvio uno streaming illegale di partite dai tuoi IP pubblici, con l'eccellente risultato che sei tagliato fuori da internet. L'80% delle aziende in cui sono stato come consulente non capirebbe il problema nei 5 giorni di finestra per segnalarlo. Dovrebbero comprare dei nuovi IP. Dopo qualche settimana, un nuovo giro. Bella botta, eh? Ho fatto alcune domande a un provider a proposito di tutto questo sistema ed ecco che cosa mi ha risposto. Mettere in piedi questo sistema avrà avuto dei costi di implementazione e di gestione per voi, a giusto vantaggio economico dei detentori dei diritti. Avete già previsto se c'è modo di rientrare? La risposta è: confermo che abbiamo sostenuto dei costi e abbiamo impiegato molto tempo per diventare adempienti. Non abbiamo mai ragionato in termini di rientro, perché è un obbligo di legge e quindi abbiamo lavorato solo per adeguarci alla normativa. Domanda: il sistema di blocco è gestito a mano da una persona di turno o recepisce e applica in modo automatico? Avete scelto voi di farlo così o è stata una cosa imposta? Risposta: abbiamo lavorato affinché tutto avvenga in automatico, ma è necessario essere sempre reperibili per monitorarlo e ottemperare. Domanda: cosa comporterebbe come sanzione per un provider se si astenesse dall'applicare i blocchi imposti? Risposta: sarebbe un'infrazione e, oltre alle sanzioni di tipo amministrativo, che sono multe salate, ci sarebbe anche la perdita delle autorizzazioni per esercitare il nostro lavoro. Domanda: in quanto provider direte ne sapete molto più di chi vi manda le liste degli IP da bloccare e sapete già se l'IP segnalato fa parte di una CDN o di un servizio che potrebbe essere problematico. Avete modo di segnalare la cosa prima del blocco? Risposta: no, non rientra nelle nostre mansioni. Domanda: il sistema è facilmente aggirabile con una VPN, lo sanno ormai tutti. C'è il sentore che inizieranno a chiedervi di verificare o intervenire se i vostri clienti la usano sulla connettività? Risposta: no. Domanda: vi hanno mai chiesto di iniziare a pensare di fare DNS Transparent Proxy? Risposta: no. I detentori dei diritti e soprattutto Agicom dovrebbero rendersi conto che questo sistema non è compatibile con la realtà e che deve essere rimosso e dimenticato per sempre. La lotta alla pirateria si fa in altri modi, battagliando sui prezzi e coinvolgendo le autorità preposte e non colpendo innocenti con fuoco amico, sapendo benissimo che non riusciranno a curarsi in 5 giorni.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Questo podcast da sempre si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice perché anche voi fate parte di questo progetto ormai da anni. In questa sezione mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli in qualunque modo per darmi una mano ad andare avanti. Gli abbonati di queste 2 settimane sono Andrea, Alen e Giorgio. La donazione spot è di Clemente e chi usa il value for value sono Federico, Nicola, Gabriele, Mattia e Paolo. Oltre a donare usando Satispay, PayPal o il value for value, potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Amazon o Aweb. Quest'ultimo lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che si sono abbonati poi mi hanno ringraziato. Arriverà una bellissima puntata anche sul passaggio dalla fibra da 1 giga a 2,5. Non dimenticatevi di far conoscere Pillole di Bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Dopo questa lunga e arrabbiata puntata, il tip parla di calcio storico. Andate nelle note della puntata, cliccate sul link e avviate l'emulatore di DOS dentro cui partirà Sensible Soccer, uno degli iconici e più famosi videogiochi di calcio con visuale dall'alto del lontano 1994, e provate a giocare con i tasti direzione e la barra spaziatrice, guardando com'era diverso giocare a un videogioco di calcio di 30 anni fa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Ringrazio Giorgio e Andrea per la correzione allo script. Un altro Giorgio e il professor Zanero per la loro inconsapevole fonte di idee e spunti, e un nutrito gruppo di amici tech con il quale chiacchiero spesso e che mi hanno fornito altre idee e spunti, oltre al consiglio di non uscire con questa puntata, ma io qui non li ho ascoltati. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!